Onorevole Scotto, tiene ancora banco la polemica innescata da Nichi Vendola che, grazie alla maternità surrogata, il cosiddetto utero in affitto, è diventato padre insieme al suo compagno. Italia spaccata e critiche da parte della Lega che definisce disgustosa la pratica. Come difende il politico pugliese?
Ma intanto io penso questo, occorrerebbe un po' più di delicatezza. Parliamo di un bambino, parliamo di due persone straordinarie come Nichi ed Ed, che saranno dei genitori impegnati e attenti. Occorrerebbe maggiore sensibilità. E invece vedo una canea che cresce da parte della destra e anche del Movimento 5 Stelle, che mischiano tutto. Non parliamo di utero in affitto, parliamo di una pratica che in California è legale e che riguarda, tra l'altro, per chi decide di farla, persone benestanti, e un percorso molto lungo di accesso poi alla maternità surrogata. Per cui siamo di fronte a una polemica tutta ideologica su una questione che ovviamente divide e che non va sottovalutata, anche per le implicazioni etiche che essa ha, meriterebbe un dibattito più tranquillo. Invece vedo che c'è una tendenza a strumentalizzare una vicenda assolutamente privata.
E il figlio di Vendola è nato a pochi giorni di distanza dal passaggio del DDL Cirinna alla Camera dopo le aspre polemiche al Senato. I cattolici hanno sempre detto, seppur non contenuto nel testo, il DDL punta a permettere la pratica delle adozioni tramite gestazione per altri. La paternità di Vendola, secondo lei, conferma questa tesi o no?
Assolutamente no, parliamo di due questioni completamente slegate. Intanto la presenza della stepchild adoption all'interno del DL di Cirinna interveniva soprattutto su molti casi che ancora oggi sono tutt'altro che affrontati, e parliamo di migliaia di bambini e di genitori che saranno costretti a rivolgersi a un tribunale perché la politica non è riuscita a sanare una situazione che meritava un'attenzione molto più seria e molto più legata ai diritti dei bambini. Invece questo tema sembra sempre andare in cavalleria quando si aprono fronti contrapposti.
Spesso in questi due anni vi siete trovati a votare insieme al Movimento 5 Stelle. I grillini in questo caso si sono detti favorevoli al DDL senza modifica alcuna e si sono quindi tirati indietro quando si è parlato di super canguro o di maxi emendamenti. A suo parere sono stati coerenti oppure ha ragione Renzi?
Ma i grillini trema sempre la mano quando si parla di diritti. Danno giudizi su tutti, sparano sentenze, ma hanno una capacità di non dire mai una posizione chiara sui temi, diciamo, più rilevanti per la vita delle persone. Non parliamo solo della vicenda del DL Cirinna, parliamo dell'immigrazione, parliamo delle carceri, parliamo della condizione di tante persone più fragili che dovrebbero avere dalla politica diritti e invece hanno solamente schiaffi in faccia, ivi compreso al Movimento 5 Stelle, che ha avuto un atteggiamento ambiguo e altalenante, strumentale, perché evidentemente hanno usato che si apriva uno spazio a destra nel quale volevano inserirsi e che contemporaneamente ha affossato la legge insieme alla destra di Alfano, insieme ai leghisti e a tutto il resto della compagnia.
All'orizzonte è già pronto un disegno di legge sulle adozioni?
Ma il Partito Democratico ha detto che vuole iniziare a discuterne. Noi abbiamo dato una disponibilità, tra l'altro abbiamo delle proposte già depositate da tempo e chiediamo che vengano portate in discussione. Tuttavia c'è un punto, il Partito Democratico è disponibile ad andare fino in fondo senza dover assecondare sempre i voleri di Alfano e di una parte della sua maggioranza di destra che pensa che l'equilibrio di governo venga prima dei diritti delle persone? È disponibile a fare quello che non ha fatto sulla stepchild adoption? Sono domande aperte. proteste che probabilmente non troveranno una risposta nell'immediato. Temo che si tratti più di una manovra propagandistica piuttosto che di una scelta determinata. In ogni caso noi ci siamo.
E lasciando perdere le unioni civili, il 2015 ha visto il PIL italiano chiudere a più 0,8%. Padoan, seppur apparentemente soddisfatto, ha dichiarato che è un dato ancora non sufficiente, ma che il governo lavora per migliorare. Dopo 2 anni di governo, a suo parere, una percentuale simile è un successo?
Ma guardi, il documento di economia e finanza prevedeva una crescita all'1%. I dati reali sono lo 0,8%. La media europea è più del doppio rispetto a quella italiana sui dati della crescita. Dopo che hanno drogato il mercato del lavoro attraverso gli incentivi, i numeri di posti di lavoro stabilizzati per il Job Act, secondo Banca Italia, è l'1%. Il resto appartiene ai finanziamenti distribuiti a pioggia per 3 anni sugli imprenditori, che già quest'anno saranno dimezzati. Nel frattempo il debito pubblico cresce, la pressione fiscale non cala e la condizione del Mezzogiorno, secondo lo Svimez, ma anche la stessa Corte dei Conti, è peggio di 2 anni fa. Ci troviamo di fronte a un risultato da zona retrocessione, non da Serie A. Il problema sta qui.
E a Milano, nella giornata di ieri, avete dato il vostro appoggio, diciamo, condizionato a Beppe Sala, vincitore delle primarie. Sembra però non tramontata un'ipotesi di correre da soli, soprattutto se fra Sala e Balzani non ci dovesse essere il ticket auspicato da molti. È un'ipotesi fantasiosa e cosa non vi convince di Sala?
L'assemblea di SEL provinciale ha votato un dispositivo che autorizza una discussione nella coalizione, perché noi avevamo partecipato alle primarie e quindi avevamo anche in qualche modo conseguito un vincolo di popolo con chi aveva aderito a quel percorso. Ovviamente chiediamo a Sala alcune condizioni imprescindibili. La sinistra, nelle varie articolazioni tra Balzani e Maiorino, ha preso il 60% in quelle primarie. Non ci può essere nessun allargamento a destra del perimetro della coalizione. E quindi via i diversamente berlusconiani o cose simili. E contemporaneamente c'è un impegno a continuare l'esperienza importante e rivoluzionaria di Giuliano Pisapia nel solco di un centrosinistra civico e orientato sui temi del lavoro e dei diritti. Queste sono le condizioni che poniamo, provando a mettere in campo una lista civica più ampia di sinistra che riesca in qualche modo a segnare la coalizione in senso progressista.
Cotto, la scorsa settimana Juncker è stato ospite di Renzi per una pace fra i due quantomeno apparente, mentre al confine fra Grecia e Macedonia il dramma migranti prosegue. Cosa dobbiamo attenderci nelle prossime settimane per quanto riguarda il capitolo immigrazione?
Ma veda, io credo che quelle scene che a cui abbiamo assistito ieri e l'altro ieri al confine con la Macedonia siano scene vergognose. Vediamo il peggio dell'Europa emergere, vediamo i fili e i muri spinati e vediamo il fallimento di un progetto, quello secondo cui bisognava costruire un'area, uno spazio che vivesse in pace e dove gli uomini e le donne potessero circolare liberamente dopo che nel secolo breve l'Europa era stata attraversata da guerre, da conflitti, dalle camere a gas e dai campi di concentramento. Noi pensiamo che Schengen vada mantenuta, perché se fallisse Schengen fallirebbe l'Europa, non avrebbe più senso. Contemporaneamente occorrerebbe una risposta unitaria sulle quote, sulla revisione del Trattato di Dublino, sui corridoi umanitari. Non è immaginabile che di fronte a un mondo che esplode l'Europa si chiuda a riccio, anche perché, come ci dicono le Nazioni Unite, i dati della migrazione di persone che scappano dalle guerre, dal riscaldamento climatico, dalla fame e dalla disintegrazione di interi paesi nel Medio Oriente sono destinati a crescere e non potremo mettere una barriera sul Mediterraneo. A questo punto è urgente una discussione sul modello di accoglienza e di integrazione. Contemporaneamente mi pare che il colloquio tra Juncker e Renzi sia stato, come dire, uno 0-0 palla al centro. Renzi ha posto delle questioni, alcune delle quali le condividiamo, a partire dagli eurobond, a partire da una svolta in politica economica, ma si batte contro un muro di gomma e contemporaneamente la Commissione europea mette i voti alle scelte di politica economica dell'Italia e sono voti negativi, a partire dalla scelta di utilizzare risorse della flessibilità per la detassazione degli immobili e non per investimenti produttivi e del lavoro.